di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico.
Buongiorno, buongiorno a voi.
A me non mi dai buongiorno, scusami.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti, meno che diceva la ragazza Barzelletta, meno sì. Che a Giove, perché l'ho già salutato prima.
Benissimo, siamo arrivati all'undicesima puntata di questa nuova serie del programma Di Tutto Un Po', che vede la presenza telefonica settimanale di circa 10 minuti del sindaco di Gualdo Tadino, il dottor Massimiliano Presciutti. Chi volesse suggerirci domande da fare al sindaco, magari anche indicarci un problema, eventualmente un ospite da invitare, può scrivere una mail info@radiotadino.it indirizzandola a Di Tutto Un Po'.
Benissimo, stiamo ancora aspettando la neve qui, non arriverà mai.
No, non arriverà perché saranno temperature così altalenanti, vedi? Temperature
più. Il vero problema è che gli alberi da frutta, anche quelli che ho io, pochi che ho, cominciano a puntare i cacchietti a fiorire. Dopo se arriva il freddo, addio frutta.
Addio frutta. Una settimana così, temperature che si aggirano tra i 13-14 gradi, le massime. Le minime crolleranno un pochettino, ma siamo.
Comunque, parlando col sindaco la settimana scorsa, abbiamo già detto che questa carenza di neve non pregiudicherà l'approvvigionamento idrico, quindi per almeno parecchi anni, quindi non ci sono problemi, non vi preoccupate, l'acqua ce l'avremo comunque.
Sì, l'acqua è garantita, quello non è mai mancata. Guarda, effettivamente
ma ormai con le tubature sistemate nuove, eccetera, è quasi impossibile. Allora, ti sei preparato per le domande al sindaco?
Sì, qualcosina posso chiedere, ma certo non è facile perché ogni settimana trovare qualcosa di nuovo.
Ma possiamo rifare domande anche su cose non avvenute, magari chieste ma poi non si sono state realizzate.
I tempi della politica sono molto
anche
lunghi.
Perché qualcuno non pensi che noi siamo teneri col sindaco, perché se qualcosa che non va lo diciamo al sindaco.
No, sicuramente, però dico, i tempi della politica sono lunghi e nel giro di iniziato sono 11 puntate, quindi siamo sui 3 mesi, e in 3 mesi non è che si può sconvolgere un
va
paese.
Bene, noi cominciamo però questa volta con una cosa simpatica, breve, una scenetta. Siamo tornati con le scenette di cui devo ringraziare naturalmente la signora Maria Grazia di Taranto, che è stata molto gentile come sempre a prestare la propria voce a questa scenetta. Lei farà l'innamorata, io farò l'innamorato, e la scenetta si svolge in una casa della fidanzata dove lui e lei insomma lui l'adora,
è innamorato.
E lei però è un po' capricciosa come tutte le donne naturalmente. Naturalmente esagerata la scenetta, però c'è un fondo di verità, no? Qualche volta le donne sono un po' capricciose, ma è nel loro costume, nel loro carattere, forse ci piacciono anche per questo, perché qualche volta sono un po'
sicuramente cioè, quel senso del difficoltoso, no?
La scenetta si intitola I due innamorati,
quindi
sono con la partecipazione naturalmente mia e della signora Maria Grazia di Taranto.
Ascoltiamo.
Mi ami?
Ti adoro.
Ma quanto mi ami?
Tanto, tanto, tanto.
Uff, che banale.
Ma amore, non sono un poeta io, però ti voglio bene come un pazzo, ogni giorno di più.
Quindi oggi mi vuoi più bene di ieri?
Ma certo.
Ecco, lo sapevo. Allora ieri non me ne volevi.
Ma no, figurati, te ne volevo tanto, come oggi.
Se oggi mi vuoi bene soltanto come ieri, vuol dire che il tuo amore non cresce. Allora è meglio lasciarci. Addio.
No, ti prego, non te ne andare. Ti volevo bene ieri, te ne voglio oggi. E domani te ne vorrò sempre di più.
Ecco, oggi mi vuoi meno bene di domani.
Ma tesoro, ti voglio sempre tantissimo bene. Dai, ciccina, non fare quel musetto imbronciato. Anche se così sei tanto carina.
Già, sono carina solo quando ho il musetto imbronciato.
Ma no, sei sempre carina.
Più carina di tutte le ragazze che conosci.
Sì.
Anche di quelle che non conosci.
Ma certo.
Ecco, vedi che sei un bugiardo. Allora tu conosci anche quelle, se dici che sono più carina di loro.
Sì, cioè, no. Ma insomma, mi fai confondere. Io conosco te sola, credimi.
Non lo so se ti posso credere.
Ma invece devi, perché tu sei l'unica donna.
Ti piace il mio vestito?
Ah, molto.
Ti piace di più di quello che avevo ieri?
Oh, sì, questo è decisamente più bello.
Ah, dunque ieri ero vestita male.
Ma cosa dici? Forse... forse hai ragione tu. Quello di ieri era più bello.
Lo so, ci avrei scommesso che oggi sono orribile.
Ma cosa ti metti in testa?
Tu me l'hai appena detto. Crudele!
Non volevo. Ciccina, sono tutte e due belli. Quello di ieri e quello di oggi.
E sono più belli di quello dell'altro ieri?
Oh, tesoruccio mio, io sarò sincero, ma quello dell'altro ieri non me lo ricordo proprio.
Non te lo ricordi? Io faccio di tutto per essere carina, seducente, elegante. E tu non ti ricordi neppure come ero vestita. Sei...
Ma sì, ma che stupido che sono. Come ho fatto a dimenticarmi del vestito che indossavi l'altro ieri? Bah, era magnifico.
Bugiardo!
Cosa?
L'altro ieri non ci siamo visti.
No.
No, e tu ti confondi col vestito di un'altra.
Ma no, ma cosa dici? Io ti giuro che...
Non giurare, falso traditore.
Ma non dirmi così. Va bene, l'altro ieri non ci siamo visti. Ma io non ho visto nessun'altra ragazza.
E invece sì, mio caro, l'altro ieri ci siamo visti. Ho detto il contrario per vedere se almeno ti ricordi dei nostri incontri. Ma tu neppure quello. Tu te ne freghi di me. Mi trascuri. Non mi pensi. Non mi ami. Mascalzone, non ti voglio più vedere.
For the only one I see.
B is very, very extraordinary.
E is even more than anyone that you adore and love.
Is all that I can give to you.
Love is more than just a game for two. Love was made for me and you.
Love is more than just a game.
it. Take my heart and please don't break it.
Love was made for me and you.
Love was made for me and you. Love.
L-O-V-E.
Love.
Every time you look at me.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno.
Come va?
Molto bene, grazie.
Senti, hai sentito della, eletto della sentenza del commissario di Roma, Iusi Cimici, per quanto riguarda i pozzi della Rocchetta. Cosa intende fare il comune di fronte a questa sentenza che praticamente ribalta un po' tutto?
Ma noi ovviamente impugneremo la sentenza, non fosse altro per un motivo, che tutti gli atti che vengono giudicati non legittimi e non prendendo minimamente in considerazione la relazione del CTU nominato dal giudice medesimo, sono antecedenti alla norma del 2017, quindi noi abbiamo agito in un quadro normativo di riferimento. Se poi nel tempo la norma cambia, io non è che sono mago Zurlì che prevedo il futuro, quindi confermo che noi abbiamo agito nell'interesse collettivo e nel massimo della correttezza e della trasparenza e saremo in grado di dimostrarlo al giudice ordinario e non al commissario Iusi Cimici.
Ma voi non vi appellate al commissario degli Iusi Cimici di Roma?
No, l'appello può essere fatto di fronte alla Corte di Appello di Roma, quindi di fronte al giudice ordinario.
Ho capito.
Questo faremo.
Certo, senti sindaco, è la prima volta che accade questo, cioè dove un commissario che è un giudice poi dice che quei pozzi sono di proprietà privata e quello che sta sotto è di proprietà privata. Credo che non sia mai accaduto in Italia una cosa del genere.
Ma io ripeto, nella mia carriera studentesca ho fatto solo quattro esami di diritto e sono quelli di base. Però, come dire, riscontro che mentre il popolo italiano è stato chiamato a votare sull'acqua pubblica e sapete come andrà il referendum, poche settimane fa in Consiglio Comunale abbiamo approvato l'atto sulla cosiddetta revisione delle partecipate, dove tra i pochissimi comuni in Umbria noi abbiamo ribadito che il controllo anche sulla gestione dell'acqua, e quindi in Umbriac in questo caso, deve rimanere a maggioranza pubblica. E questo giudice cosa dice? Che anche il sottosuolo sostanzialmente di proprietà privata, perché le comunanze agrarie sono riconosciute da quella norma che lui cita come enti di diritto privato, quindi un abominio giuridico sul quale ovviamente adesso faremo tutti i nostri passi.
Ha fatto bene a farti questa domanda, perché io so che la legge dello Stato dice che tutto quello che sta nel sottosuolo, rame, argento, uranio, acqua, appartiene allo Stato, che le fa disciplinare dalla regione.
È di demanio pubblico, esatto.
Non capisco appunto questa differenza in una sentenza di uno Stato che ha questo tipo di leggi.
No, appunto, quindi su questi temi come su altri adesso abbiamo già messo in moto tutti gli approfondimenti ma io ho chiamato in ballo la regione, perché
anche la regione speriamo di avere un contatto con Morroni Roberto per vedere la regione cosa intende fare.
Ma noi abbiamo già avuto un contatto con l'ufficio legale della regione e credo che la pubblica amministrazione debba difendere i propri atti, perché sono stati compiuti tenendo a riferimento il quadro normativo che c'era. Non possiamo prevedere il futuro, ecco, tanto per essere chiaro.
Quello che è sicuro, e poi io termino con il sindaco, quello che è sicuro è che c'è tantissima confusione e ci rimette il territorio in questo caso ancora di più.
Ma infatti io la cosa che dico è che rispetto a tutti questi procedimenti c'è un solo danneggiato, che è il territorio e i cittadini di Gualdo Tadino. Questo voglio che sia chiaro. Credo che tutta questa roba porti solo danno. E leggevo anche stamattina sui quotidiani nazionali che noi siamo un paese che rischia la recessione economica, Qui abbiamo un'azienda che vuole investire soldi suoi senza un centesimo di aiuto pubblico e nella sostanza facciamo di tutto per impedirgli di farlo. Credo che proprio moralmente, eticamente sia assolutamente sbagliato. Senti, io rivendico con orgoglio il fatto di aver chiesto di investire a questa azienda. Okay. Lo rivendico.
Senti sindaco, io so che la società Rocchetta farà appello anche lei naturalmente su questa sentenza.
Beh, eravamo tre parti in causa, sì. Regione, comune, azienda. Sì.
Quindi in questo caso comunque la decisione del giudice di Roma, dei comuni, rimane bloccata finché non dura l'appello, no?
Ma questo adesso sono questioni tecniche sul quale francamente non so rispondere. L'unica cosa certa è che...
Ma questo è quello che mi hanno detto, che mi hanno detto che la sentenza comunque non ha efficacia se c'è l'appello in corso, tutto qui, almeno
abbiamo dei termini temporali abbastanza stretti per fare appello, confermo che lo faremo, sì, senza ombra di dubbio.
Sia il comune, la regione, quindi la Rocchetta faranno appello, tutti e tre i soggetti interessati. Ma
io dico, per quanto mi riguarda, che ne sono certo, sì, penso che l'azienda altrettanto. Spero vivamente che anche la regione lo faccia, perché ripeto, l'atto originario è di emanazione regionale, cioè la competenza sulle acque minerali è della regione, non certo del comune.
Senti sindaco, più volte, se tu ricordi, la nostra radio, anche noi in particolare, il nostro programma, ci siamo posti come obiettivo di far incontrare le parti per vedere di trovare una soluzione di compromesso al di là delle beghe giudiziarie eccetera eccetera, però non ci siamo mai riusciti. Eventualmente, fosse possibile, tu sei disponibile comunque a un incontro collettivo, magari o alla radio o da qualche altra parte, per discutere di questi problemi?
Io sono stato sempre disponibile e confermo la mia disponibilità. Va dove, quando e come vorresti.
Bene, ti ringraziamo e passiamo ad altro. Grazie.
La settimana scorsa la JP Industria ha presentato un piano, la richiesta di un concordato in bianco. Tu ti sei molto arrabbiato dicendo: qui è ora di finirla, basta assistenzialismo, se questi e questa, meglio ripartire da zero. Cioè, in pratica, cosa hai voluto mandare come messaggio? Cambiamo la proprietà, cioè chiamiamo altri investitori?
Allora, il tema è che se non ci sono novità, questo signore Giovanni Porcarelli vuole fare una nuova fabbrica di cassa integrazione e io su questo sono assolutamente contrario, perché è abbastanza evidente che lui non ha un piano industriale vero, serio. Se ce l'ha lo tiri fuori, ma dubito che questo sia. Quindi io ho detto semplicemente no a una nuova fabbrica di cassa integrazione, perché non lo trovo dignitoso nemmeno per i cassa integrati. Quindi se questo dovesse essere, meglio staccare la spina e ritornare di nuovo a spendere quei soldi fermi da 15 anni per investimenti veri, con imprenditori veri, e non con imprenditori che, ripeto, puntano a tirare a campare e a fare nuove fabbriche di cassa integrazione, che a questo territorio sicuramente lo servono.
Ma scusa, in questo momento la fabbrica come funziona?
La fabbrica non funziona perché lavorano sì e no, una settimana al mese o una settimana ogni 40 giorni, quindi si capisce che non è, come dire, no? una fabbrica che funziona. Quindi, ripeto, se si vuole continuare su questa falsa riga, io sono fermamente contrario, perché significa buttare i soldi dalla finestra.
Quanta gente si è in cassa integrazione in questo momento?
Ma la cassa integrazione a rotazione riguarda tutti i 600, i lavoratori, 595 tra l'Umbria e le Marche, quindi un numero consistente.
E qui riguarda anche la nostra zona, che molti sono di Gualdo anche, no?
Sì, assolutamente, ma anche gli stessi lavoratori oramai hanno capito che questo soggetto o mette in campo una cosa seria, che ad oggi non ha fatto, o se no, meglio ripartire da zero, sta in concordato, e va in fallimento e si riparte da zero, ci saranno imprenditori pronti a fare un investimento che sia degno di tale.
Speriamo che ci siano questi imprenditori pronti, no?
Ma qui bisogna agire su un'altra leva, cioè sul fatto che imprenditori in Italia, in Europa, nel mondo ci sono, bisogna creare le condizioni perché vengano, e quindi qui serve uno strumento normativo, in questo caso sì, che sia in grado di attrarre gli investitori. Quindi, come si è fatto nel Ternano con l'area di crisi complessa, io credo che si debba fare anche per questi imprenditori della fascia appenninica, cioè uno strumento straordinario che incentivi gli investimenti.
Massimiliano, siamo diciamo sotto il periodo di carnevale, non so, ci sono iniziative, c'è l'intenzione da parte dell'amministrazione di fare qualcosa o qualche associazione per questo periodo di carnevale, visto che il centro è tornato, no, con varie iniziative a essere bello popolato, non so se questo periodo c'è qualcosa di interessante che possiamo dire.
Ma io so che ci sono tante associazioni che si stanno muovendo, quindi Unitalci riproporrà il carnevale di bambini il 23 di febbraio alla discoteca Pavillon, so che la stessa discoteca Pavillon proporrà una festa di carnevale, so che ci sono tante iniziative sia della compagnia di Realtù che di altre associazioni che riguardano i bambini, quindi ci sarà un'animazione territoriale sicuramente importante.
Va bene sindaco, ultimissima domanda, velocissima. Tu hai promesso qui tempo fa che la strada che dal cimitero portava alla cava, che è rovinata dai camion della ditta che si occupa, saresti intervenuto per farla sistemare, perché è una cosa indecente. Hai fatto qualcosa o ancora bisogna aspettare?
No, l'assessore Gramaccia sta seguendo questa vicenda e a breve non solo quella strada lì, ma finalmente dopo tanti anni avremo modo di risistemare l'intera area, compresi i marciapiedi che danno sulla strada per andare al cimitero. Quindi sì, assolutamente sì, le cose stanno andando avanti e credo che tra poche settimane avremo inizio dei lavori.
Vogliamo concludere, non dedicandoti perché sarebbe un po' sciocco, però abbiamo trovato una canzone di Bratiska che tu non conosci, penso,
ma nemmeno io, sono cose che improponibili di Carletto,
che è adatta per l'occasione perché si intitola Virus, è una canzone cantata in russo, quindi
non si capisce nulla.
Questa è una canzone di Bratiska intitolata Virus. Ciao sindaco, grazie della conversazione.
Grazie a voi,
alla prossima settimana.
E voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin. Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
Di tutto un po'.
Allora, oggi è una giornata un po' seriosa, mi pare, a parte la scenetta, e abbiamo parlato di cose abbastanza importanti con il sindaco.
Beh, quando si parla di lavoro, credo che l'argomento
è la cosa più importante.
È la cosa più importante, perché un territorio dove manca appunto il lavoro, manca l'economia, e i ragazzi sono costretti a andare fuori. E ecco che l'idea, che è stata lanciata di fare questo progetto, perché il concordato è stato presentato dalla JP Industrie, prevede 350 lavoratori tagliati, e poi non si sa bene quello che si vuole vuol fare, ecco, il sindaco ha alzato la voce dicendo basta assistenzialismo, ripartiamo, facciamo un progetto serio.
In piccolo siamo come l'Ilva di Taranto quasi, in piccolo, però insomma abbiamo problemi anche noi
legato al numero di abitanti.
Io ho letto in questi giorni, l'avrei letto anche tu penso, e che la cosa mi ha un po' sconcertato francamente, forse dovuta all'ignoranza, qualche volta all'imbecillità, ma perché purtroppo imbecilli esistono, non è che possiamo, che non esistono, non c'è un virus contro gli imbecilli purtroppo, quindi dobbiamo tenerceli. E ho letto che il 16% di italiani, ma non, di tutte le stazioni politiche, non solo di destra, di sinistra, di centro, di ogni tendenza, pensano che l'olocausto sia un'invenzione, cioè che gli ebrei non se lo sono inventato, non è successo niente, è una cosa abbastanza grave.
Beh, credo che siano pochissimi che
pensano. 16%.
Ah, il 16%.
È questo che mi ha sconcertato. Sono tantissimi, perché gente che non ha letto niente, oppure che si fida.
Che sia leggenda, quindi.
Io penso che sia gente che non legge.
Nemmeno film, anche qualche film, c'è stata la giornata della memoria, quindi lì si fatti vedere i documentari.
Lo so, è stata il 27 gennaio la giornata della memoria, ma i sondaggisti che hanno fatto sono rimasti sconcertati anche loro, perché non pensavano affatto che ci fosse il 16% di gente, ma di tutte le tendenze politiche, non solo di destra, perché c'è di destra, vabbè, ma di tutte le tendenze politiche, che pensassero che questa sia un'invenzione. Del resto c'è gente che pensa che la terra sia piatta, ci può essere anche gente che pensa che sia cava, oppure ci siano i marziani sulla terra.
Beh, questo è un po' da fastidio.
Questa invece, al di là della terra piatta, che è una stupidaggine, o dei marziani scesi sulla terra, o delle torri gemelle che non c'entrano, che sono state distrutte dai stessi americani, e questa è una cosa grave, però.
Certo.
Questo vuol dire incultura, insensibilità, non riconoscere la storia, non tenere conto di quel che è successo, purtroppo.
Anche perché ci sono ancora persone vive che hanno vissuto
ma infatti c'è la stessa Segre che racconta per le scuole, quello che è successo. E io ho portato apposta una poesia che ho letto di una certa Isotta, ma Isotta è il nick, nel senso che ha pubblicato questa poesia su un blog di Libero.
Diciamo cos'è il nick, perché non tutti che ascoltano.
Il nick è un pseudonimo che uno si mette per non apparire col proprio nome e cognome.
Invece di dire Carletto puoi dire Gigio,
esatto.
E questo è il nick.
Questo si chiama Isotta. Siccome ha avuto un parente, non so se la madre o una zia, non so bene, che è stato internato e non so neanche se è tornato vivo, internata, non so se è tornata viva da Auschwitz, credo, o comunque da uno di questi campi di concentramento, ha scritto un monologo poesia che ho letto e vorrei che lo ascoltaste, perché è veramente, colpisce veramente al cuore, perché parla di quello che succede lì dentro le donne, quello che gli fanno, parte dalla morte, ma come le trattano, e quindi è una testimonianza vera, perché è stata raccontata da una che l'ha vissuta tramite un proprio parente, e quindi ascoltatelo, perché è veramente è una testimonianza che colpisce al cuore,
sì, anche commovente, credo, per
il titolo appunto è Olocausto, quindi il titolo da solo spiega tutto. Vi invito francamente ad ascoltarla con un po' di attenzione.
Dicono che non è vero. Parlano anche di me. Dunque, non sono vissuta. Non ho varcato questo cancello e non ho tremato di terrore. Non ho sentito l'odore acre della paura. Non mi hanno tagliato i capelli e non mi hanno spogliata dei miei vestiti, del mio passato, della mia stessa identità. Non ho varcato questo cancello che è calato come una lama nera e ha diviso, amputato, reciso la mia famiglia, i miei figli, la mia stessa vita. Non ho lucidato gli stivali neri che mi avrebbero colpito, né ho guardato negli occhi chi mi avrebbe cucito su una lercia divisa il mio nuovo nome di numeri. Non ho varcato questo cancello. E non ho dormito con Helga, con Anna e con Sofia su queste assi di legno. Non ho toccato con la mano il vecchio secchio di metallo, né l'urina gelida al suo interno ha bagnato i miei piedi nudi ogni mattino per giorni e giorni e giorni. Non ho avuto occhi prosciugati dal dolore e non mi ha straziata la fame per notti e notti e notti. Non ho varcato questo cancello, né i miei zoccoli di legno hanno segnato con cicatrici indelebili queste strade, né le pareti di questa baracca mi hanno sorretta ogni sera sfinita, né ho portato la piccola Esther all'infermeria dove mi hanno battuto a sangue perché non avevo capito che era morta. Non ho varcato questo cancello e non ho visto morire Marta, non ho visto Elisa divorata dalle piaghe e non ho visto tremare nella neve la pelle nuda di Anna. Non ho raccolto il corpo straziato di Elena nel fango della latrina e non l'ho portato sino al forno. E non ho visto mia madre sorridermi tra le lacrime mentre veniva spinta nella camera a gas. Non ho varcato questo cancello. Non ho implorato pietà senza avere peccato. Non ho confessato senza avere colpe. Non ho tradito per un paio di zoccoli. Non ho rubato per placare la fame. Non ho mentito per cercare una ricompensa. E non ho ceduto la mia dignità per sopravvivere. Non ho varcato questo cancello e non ho barattato per uno schiaffo in meno, per un morso in meno, per un taglio di pezza lurida tutto il mio orgoglio, il mio coraggio, la mia stessa carne. Dicono che non è vero e che nulla di questo è accaduto. Dunque, non sono neanche morta. Non trapassò la mia tempia quella pallottola, né il mio corpo fu ridotto in cenere, né la mia polvere ha vagato nel vento, sino a posarsi oltre questo cancello. Dunque, fu tutta una beffa, una bugia. Fu una farsa la mia vita, fu un'invenzione la mia stessa morte. In questa terra non c'è il mio corpo e l'erba che cresce non è il mio nuovo vestito. Eppure il tuo passo si fa lieve davanti a questo cancello. Il tuo passo sfiora il mio corpo come una carezza lieve. Dimmi, senti anche tu nell'aria l'odore acre della paura. Perché, se nulla di questo è accaduto, dimmi, deve accadere ancora?
Hai appena preso la patente e hai bisogno di un'auto dal prezzo giovane come te.
Se il tuo sogno è un'auto importante.
Se hai già un'auto importante e vuoi un'utilitaria da sfruttare in città, oppure un fuoristrada per affrontare tutti i percorsi che vuoi.
Per questo e per altri 100 motivi, Autosalone Pucci a Gualdo Tadino.
Le novità passano da Pucci, dalle italiane alle straniere. E tutto l'usato che vuoi, garantito Pucci. Con l'officina interna, garanzia di assistenza e qualità dei servizi.
Tante le auto, unica la scelta. Autosalone Pucci, via Aldo Moro a Cerqueto di Gualdo Tadino.
GRT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Si chiama SF1000 la Ferrari che Vettel e Leclerc guideranno nel mondiale del 2020. La vettura, che è stata presentata al teatro Romolo Balli di Reggio Emilia, è un omaggio all'Italia al millesimo Gran Premio che la scuderia correrà in stagione. La nuova monoposto è sempre opaca, ma la tonalità di rosso è più scura. Un bagno di folla e di autografi per il team manager Binotto e per i piloti Vettel e Leclerc, a parte tutti molto emozionati. Vettel in primis, dopo la stagione per nulla soddisfacente, ha assicurato ai tifosi del cavallino un impegno costante. Anche il monegasco Leclerc è apparso molto determinato in vista del primo Gran Premio d'Australia. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la squadra per essere al meglio. Sentiamolo.
Quest'anno sarà abbastanza diverso rispetto all'inizio dell'anno scorso per me, perché adesso conosco molto bene il team e le cose che ci sono da fare in macchina. Adesso la conosco un po' di più, però non vuol dire che sarà più facile, perché le aspettative sono molto alte e io spingerò al massimo per essere il più pronto possibile e spero in un anno positivo.
Il calcio, San Siro patrono della Coppa Italia. Oggi e domani infatti si giocheranno al Meazza le semifinali di andata. Le prime a giocare saranno Inter e Napoli questa sera alle 20:45, con una trasferta vietata ai residenti in Campania, e che poi si affronteranno di nuovo nel ritorno il 5 marzo a San Paolo. Domani invece sarà la volta di Milan e Juventus, sempre a San Siro e sempre alle 20:45. Per quanto riguarda le formazioni in campo, questa sera in casa Inter, out Handanovic, tra i pali tocca ancora a Padelli, mentre in difesa bastoni rileverà Godin, con Skriniar e De Vrij a completare il reparto. A centrocampo maglia da titolare per Eriksen, con Moses e Young sugli esterni. In avanti torna Lautaro, forse a riposo Lukaku. Tra i partenopei Gattuso fa un po' di turnover, Meret non è al meglio e quindi tocca ancora ad Ospina in porta, mentre in difesa torna Manolas al fianco di Koulibaly. A centrocampo possibile chance dal primo minuto per Elmas con Alan e Demme. Il tridente dovrebbe essere Politano, Milik e Insigne. Siamo al tennis, si sono completati nell'ATP di New York i match validi per il primo turno del torneo nella Grande Mela. Sul cemento americano si può sorridere in chiave azzurra grazie al successo in rimonta di Paolo Lorenzi contro il serbo Petrovic. 4-6, 6-4, 6-0 il punteggio in favore del senese. Lorenzi conquista dunque il pass per gli ottavi di finale, dove ci sarà ad attenderlo il serbo Kecmanovic. Niente da fare invece per Marco Cecchinato a Buenos Aires, sconfitto 6-4, 7-6 dall'iberico Roberto Carvalles Baena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
Di tutto un po'.
Prima abbiamo parlato, Enrico, del tempo. Che il tempo che non, sì, è, sì, che non è inverno.
È
un inverno primaverile.
È una settimana mite, l'hanno definita.
No, tutto l'inverno è mite.
E l'inverno è mite.
Le temperature sono molto più alte della media stagionale.
Bravo.
Io non credo veramente che ci sia uno sconvolgimento, veramente un anno così, prossimo anno poi saremo ricoperti di neve.
No, addirittura pensa, già prevedono per l'estate un'estate torrida, no, per i mesi di luglio agosto.
Tutti gli anni lo prevedono.
Però temperature altissime addirittura. Quindi
sì, arriviamo a 100 gradi.
No, ci stiamo tropicalizzando.
Io, siccome le previsioni non riescono a farle bene neanche il giorno prima, figuriamoci un anno prima.
Il consiglio è quello di mettere tutti i condizionatori a casa.
Perché tu vendi condizionatori?
No, appunto, no. Chi vende condizionatori sarà contento, no?
Guardo di solito le condizioni, lo so, sono poco perché l'estate dura poco e quindi si dice non vale la pena, no?
No, però quando ci sono temperature così alte che anche casa segna 32-33.
Beh, lo scorso anno per esempio non sono state altissime.
No, perché la notte era molto ventilato, quindi si riusciva a dormire. Ma
è stata più alte l'anno precedente, l'anno scorso non molto alte. Quindi siccome l'anno scorso hanno detto anche l'anno scorso che sarebbero state altissime, io non credo molto a queste previsioni, perché previsioni fatte a distanza di mesi, sai che non lasciano il tempo. Che trovo.
Infatti sono previsioni, chiamano previsioni.
Sì, ma sono è come la chiromanzia, insomma, non sono accendibili. Cioè. Ripeto, sbagliano già il giorno prima a fare la previsione.
Tu sei comunque amante della neve, è quello che...
No, io no.
Oppure amante delle stagioni, delle quattro stagioni.
Io sono contento se la neve c'è in inverno sul monte, perché a parte serve per rimpinguare le riserve idriche, ma anche perché è un bel effetto la neve sulla montagna. Sulle strade no, perché guardo quelle discese e salite, appena fa la neve poi gela e quindi non ci si muove di casa.
Però io, se posso dire sì, una lettera, sì, una curiosità, però tu sei anche un guidatore aereo.
Ma beh, si parla di
guidatore
secoli,
anche sulla neve,
di secoli fa.
Con la macchina senza le gomme termiche, sì, andavi
sì,
dappertutto.
Sì, sì. Però si parla di quando avevo 18 anni, 20 anni, 20.
Adesso no.
Quando ero incosciente, naturalmente. Adesso ho un po' più di coscienza, sì. No, sono successe delle cose veramente brutte, tu lo sai, lo sì, ricordi. Sì, quindi certo. Abbiamo vissuto delle cose.
Abbiamo fatto la gioventù insieme, anche cose, se c'è differenza.
Sì, delle cose spericolate ci sono state. Comunque io dicevo che sì, presumo che questo sia un inverno particolare. Penso e spero che il prossimo anno le cose torneranno normali, anche perché se poi la primavera diventa triste, brutta e fredda come lo scorso anno, le piante ne risentono e quindi non avremo più né, come lo scorso anno, né oliva, né frutta, né niente. E questo è il problema delle stagioni. A volte l'inverno deve essere rigido perché fa morire anche i parassiti,
certo,
i parassiti anche degli olivi, e la primavera dovrebbe essere docile perché fa in modo che così i fiori possano svilupparsi e crescere bene. Se succede come l'anno scorso anno...
Sì. E quindi i nostri poveri agricoltori si lamentano.
Anche io, anche tu sei piccolo,
un piccolo agricoltore, quindi hai degli alberi da frutta,
olivi soprattutto, olivi. 120 olivi, quindi l'anno scorso abbiamo raccolto niente, quindi, sì. E non solo io, ma tutti quelli
della
zona.
Sì, è stata una raccolta zero in pratica.
Perché la prima è stata brutta, i fiori che avevano, quei pochi fiori che erano spuntati, poi il caldo improvviso li ha fatti fuori, perché è arrivato improvvisamente, perché non c'è stato il passaggio intermedio della mezza stagione con temperature docili, quindi adesso è freddo, poi temperature più miti e poi temperature più alte, per poter considerare le piante di sviluppare bene.
Le quattro stagioni erano quelle, oggi ce ne abbiamo due, possiamo dire, un inverno mite e un'estate caldo-freddo.
Stagioni un po' complicate, adesso non so se dipenda dal lavoro dell'uomo, da questo inquinamento, questo in parte forse, credo che in gran parte dipenda dall'evoluzione della terra, dal respiro della terra, perché la terra non è sempre uguale, la terra nei secoli ha cambiato molte volte, temperature, la meteorologia
si sta anche scaldando.
No, ma tant'è vero che con gli elefanti, Pirlo, è riuscito a passare le Alpi tantissimi anni fa, e proprio perché a quei tempi le temperature erano un po' più alte come adesso, e non c'erano fabbriche in quei tempi, quindi è difficile stabilire con precisione, ci sono ipotesi, ma con precisione quanto i conti la presenza dell'uomo con le sue attività e quanti invece sia la terra stessa che la sua evoluzione porti a quello, perché basta soltanto che il sole per esempio abbia un po' più di macchie solari e cambia le temperature, cambia tutto, basta che la terra rallenti appena un pochino il suo giro, si allontani appena un pochino di poco dal sole, già cambia tutto, perché non è sempre costante.
Sì, per fasi diciamo di sole, anche la luna, non considerare
i tempi con la nostra vita, ma i tempi della terra che sono più lunghi. La terra in 1000 anni, 500 anni cambia continuamente, quindi in passato ci sono state, nel Medioevo credo, è per questo che poi sono state dei grossi problemi, grosse carestie, perché la terra si era raffreddata un pochino, quindi le culture non c'erano più, e quindi è stato un disastro. Il troppo caldo e il troppo freddo crea sempre nell'ambiente grossissimi problemi, ma molte volte non dipende dall'uomo, molte volte dipende proprio dal respiro della terra, che ha queste variazioni cicliche. Tra l'altro, tra 10.000 anni, ma tu non ci sarai, io forse sì, ma tu no.
Ci sarà un'altra glaciazione,
un'altra piccola era glaciale, quindi noi degli italiani dovremmo andare in Africa a comprare le baracche in Africa per vivere.
Tra 10.000 anni.
Sì, ma non vi spaventate, avverrà in modo molto graduale, quindi nel corso della vita nemmeno ci si accorgerà, perché pian piano, un metro alla volta, un metro all'anno, scenderà il ghiaccio, ma un metro all'anno, quindi...
Però dicono anche che ci stiamo riscaldando, la terra si sta scaldando, stanno scomparendo anche delle coste.
In questo momento sì, ma poi ho detto la terra ha il suo respiro, quindi può darsi per qualche anno di nuovo torni un pochino il freddo, quindi non lo sappiamo con precisione. Si fanno delle ipotesi in base a delle ricerche computerizzate anche, ma sono ipotesi, non è detto che siano la verità. Comunque certo, quello che è certo è che bisogna difendersi dall'inquinamento, non tanto perché poi può provocare danni all'ambiente, alla terra, sollevando l'acqua eccetera eccetera, ma perché respiriamo male, le città soprattutto, quindi bisogna difendersi dall'inquinamento, quindi trovare soluzioni che siano alternative al carbone, al petrolio eccetera, e quindi auto elettriche, e anche nelle città io consiglierei nel mio piccolo lo dico, di tenere riscaldamenti bassi, perché il riscaldamento molto alto consuma e inquina parecchio. Il riscaldamento basso va bene alla salute, perché poi quando esci almeno non c'è una grossa differenza di temperatura fra te che stai a casa e la temperatura esterna, quindi non fa male. Quindi tenere i riscaldamenti a 23, 24, 25 gradi come fanno molti nelle città è un solo dispendioso e inquina molto, ma non fa bene. Tu quanto li tieni alti?
No, per casa mia c'è le valvole di zona, quindi in una zona c'è la stufa e quindi non c'è lì temperatura della stufa, quindi siamo intorno ai 18-19 gradi. Nel reparto notte la temperatura oscilla intorno ai 18 gradi.
No, noi non superiamo i 19 gradi, ma eventualmente se è più freddo si mette una felpa addosso, non è un problema, poi c'è un po' il camino, vabbè. Però voglio dire che le temperature alte non fanno bene all'ambiente, non fanno bene alle economia, non fanno bene ai soldi perché non sono di più, e non fanno bene neanche alla salute. Quindi se potete mettete temperature più basse, magari mettete una maglietta in più in casa,
vestitevi meglio, vestite più.
Dunque
il nostro consiglio, siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso, di tutto un po' questa undicesima puntata. Abbiamo sentito le impressioni quindi del nostro primo cittadino, il nostro sindaco, che ci ha così dato delle dritte. Ricordo, se volete anche voi partecipare, no, a fare domande, curiosità, ma soprattutto anche la vostra zona dove abitate, volete saperne di più, quello che può succedere, vedete dei lavori in corso, sollecitiamo
l'amministrazione. Non vi chiediamo il nome e cognome, mettete solo il nome di battesimo.
Un nome e indirizzate la vostra mail a info@radiotadino.it di tutto un po', chiedendo appunto delucidazioni, perché il sindaco ogni mercoledì vi può rispondere, invece di andare a fare la fila sul comune, avete questa possibilità, il sindaco vi risponde,
risponde a noi, ma indirettamente a voi, perché noi siamo il vostro tramite per poter porre le domande che voi vorreste porre, che non avete la possibilità di farlo perché non state qui con noi alla radio ovviamente, no? Ma noi ci prendiamo la briga di porre al sindaco le domande che voi vorreste porgli, quindi
un mezzo che può
meglio di così, un servizio che vi facciamo, quindi meglio di così
e non costa nulla.
Non avete paura di fare domande cattive, non è un problema.
No, assolutamente. Beh, è chiaro, le parolacce non le metteremo, certo. Quindi sapete che c'è un filtro, come sempre capita in queste occasioni.
Benissimo, allora ci diamo appuntamento a mercoledì 19 febbraio.
19 febbraio, alle 10 per il primo ascolto. Ricordo anche che se avete perso questa trasmissione, ci sarà il secondo ascolto domani, giovedì 13 febbraio, alle 13:10, e poi anche il podcast di tutto un po'.
Dove memorizziamo le nostre trasmissioni, quindi anche se tra una settimana vi verrà voglia di ascoltarci, potete ascoltarci, se avete questa pazienza. questo desiderio di ascoltarci. Noi auguriamo a tutti una buona giornata, buon lavoro, e agli studenti buono studio, agli studenti.
Ah, certamente.
E ci risentiamo allora mercoledì
prossimo 19.
Ah, 19 febbraio, abbiamo detto anche prima. Siamo vicini a carnevale, credo.
Beh sì, il carnevale termina in pratica il martedì che sarà il 25 di febbraio, poi ci sono le ceneri e
sì, noi andremo in onda credo il giorno
noi proprio il giorno delle ceneri, il 26
quando sarà il giorno dopo febbraio.
Giorno dopo carnevale, quindi se avremo fatto bagordi sì. Cercheremo di essere un po' più tranquilli.
Sì, non so se tu fai bagordi, io sono una persona seria, una persona
certo, se metto non ci avremo più la maschera, via diciamo.
Vabbè, dato qui non ci vedono per
esatto. Momento.
A tutti una buona giornata, grazie dell'ascolto. Ciao Enrico.
Ciao, ciao.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.